Il Post presenta Tienimi Bordone.
Grazie a tutti quelli che hanno scritto delle mail di ringraziamento, di festeggiamento, di auguri per la puntata 1500 di questo podcast alla quale siamo arrivati, che tra l'altro è capitata il giorno del mio compleanno, quindi erano tutti auguri incrociati, misti, grazie, grazie mille di cuore. Voglio rassicurarvi, Paolo è stato toccato dall'appello, dalla sponda sui Tenores di Bitti, insomma, ci stiamo attivando per il nuovo logo di TB e qualcuno mi ha anche scritto: sì, sono d'accordo, bisogna cambiare il logo e già che ci siamo cambiamo anche la sigla. Amici, calma, calma, la sigla che è l'attacco di The Queen is Dead degli Smiths, anche se non è esattamente quell'esecuzione, è un'altra, ha tutto un suo perché. Tra le prime puntate di questo podcast c'è la spiegazione del perché quella sigla lì per me è importante e ce la teniamo. Quello che vi posso dire per adesso è che domani non ci siamo, ma come sentite, oggi sì, perché fare il ponte intero mi faceva troppo parastato. E poi c'è un'altra questione, cioè che quando arriva la bella stagione e c'è un singolo nuovo dei Jungle, ma uno come fa a non farvelo sentire? E infatti questo è il singolo nuovo dei Jungle. Nuovo singolo dei Jungle. Ogni volta che c'è un nuovo singolo dei Jungle non è che sia la rivoluzione copernicana, il loro suono è molto riconoscibile e viene immediatamente voglia di ballare con qualcosa di fresco in mano. E se uno è in Giappone e cerca qualcosa di fresco,
ammazza che gancia, amico!
Si fa quel che si può. Molti abbonati al Post mi scrivono dopo essere stati in vacanza in Giappone, che è una meta turistica sempre più diffusa negli ultimi anni, e diversi mi raccontano la meraviglia del konbini. Cioè, quando uno scopre il konbini, il convenience store, il supermercatino, prova tutta una vibrazione, un'estasi consumistica, la comodità assoluta. Se hai voglia di bere una birra fresca, dovunque tu sia in una città giapponese, di entrare in un konbini nel giro di 3 minuti al massimo a piedi, da qualunque punto in cui tu ti possa trovare. Perché la diffusione di questi negozi è veramente spaventosa e ha cambiato la forma del Giappone, o meglio, caratterizza il Giappone in una maniera molto evidente. L'altro giorno è morto, il New York Times l'ha raccontato, Toshifumi Suzuki. È morto a 93 anni, ricco come Creso. Bene Suzuki-san, è andata bene su questo pianeta. È l'uomo che a metà anni 70 ha pensato di portare in Giappone un'istituzione statunitense, cioè queste catene di supermercatini 7-Eleven. Nel 1973 apre il primo, è a Toyosu, un quartiere di Tokyo, ed è pieno di prodotti americani, pieno zeppo di hamburger, di cose che suonano esotiche, no? Però non è questa la direzione che prenderà poi la catena. Già nel 75 ci sono i primi aperti 24 ore al giorno. Arriveranno poi altre catene, diffondendosi, visto che questo mercato è stato spalancato proprio da 7-Eleven. Tenete presente che nel 2005 l'azienda diventa giapponese. Oggi in Giappone ci sono 56.000 konbini circa, di cui 22.500 proprio di 7-Eleven, e poi ci sono due catene più piccole, Family Mart con 16.000 e Lawson con 14.000. Per farci spiegare che cos'è il konbini, come funziona, con un po' di curiosità e un po' di invidia, interpelliamo Flavio Parisi, corrispondente da Tokyo di questo podcast. La prima domanda è: questi negozietti all'angolo c'erano già prima dei konbini? Cioè, è una cosa importata di sana pianta oppure è l'attualizzazione, la conversione di abitudini più antiche?
Ciao Matteo, Il combini, come lo conosciamo oggi, è un'evoluzione del convenience store americano, pronunciato convenience store in Giappone e quindi poi unito in combini. È un negozietto che è stato recuperato dai giapponesi verso gli anni 70, quindi in pieno boom economico, ma ovviamente adattato alle loro esigenze e alla loro cultura. Il sistema di negozietti, che vendono un po' di tutto, però esisteva già da molto prima in Giappone, un paese dove, specie nelle città più grandi, non si usa tanto andare dal vicino a chiedere la salsa di soia se si è finita. Questi negozi si chiamavano Sakaya-san, da sake, ya-san, quindi negozio, erano delle bottiglierie, principalmente di sake e anche shochu, il fermentato e rispettivamente il distillato, che poi accanto ai liquori vendevano anche i condimenti classici come shoyu, salsa di soia, mirin, un aceto dolce, il sale, lo zucchero, gli ingredienti per fare il dashi, che sarebbe il brodo giapponese, e altri prodotti di emergenza o meno. Io nei primi anni zero, attorno al 2004, abitavo accanto a una di queste sakaya e ho visto come fosse esattamente una specie di embrione del combini, anche se i combini comunque esistevano da molto tempo già, e questa sakaya-san aveva anche il servizio di ritiro dei pacchi da spedire col corriere e, se non ricordo male, anche la vendita di francobolli.
Esiste una differenza di marca fra i combini, oppure anche regionale, per cui se viaggi scopri delle cose diverse? Io non l'ho notata, ma magari c'è.
I combini sono oggi dei colossi economici nazionali della distribuzione. Il menù dei loro cibi in vendita non cambia in tutto il paese. I prodotti che vendono sono fatti in fabbriche gigantesche che si muovono come veramente degli eserciti. Sono tutte uguali, senza variazioni di sorta a seconda delle regioni dove si comprano i prodotti. Specie per noi italiani, questo è uno degli aspetti che rendono il paese più uniforme e omogeneo, che insomma è una caratteristica molto diversa dalle variazioni regionali, provinciali e anche da paese a paese che abbiamo noi. Mangiare roba dei combini è in un certo senso il contrario di gustare la cucina locale, che pure resiste se uno se la vuole andare a cercare nei ristorantini di quartiere a Tokyo, a Osaka o anche nelle zone ovviamente rurali e più di campagna del Giappone.
Cosa c'è al combini e cosa si può fare al combini?
Dunque, è più facile dire che cosa non si può fare al combini. Ad esempio, credo, ma dovrei controllare, acquistare un'automobile o ottenere un brevetto di volo, ad esempio. Però per il resto il combini è il collegamento con il mondo per chiunque voglia comprare biglietti di concerti, di eventi, poltrone al cinema, pagare prodotti comprati online, spedire roba con il corriere, riceverla perché spesso c'è un servizio tipo di fermoposta, mandare i fax, fotocopiare, scansionare documenti, scaricare dei poster dalla macchina polifunzionale. Io una volta ho scaricato una specie di foglio con degli slogan per partecipare a una manifestazione politica, bastava inserire il codice e veniva fuori il foglio pronto per essere esibito durante la marcia. E poi ovviamente si può comprare ogni sorta di cose da mangiare, il pranzo, le riviste, i dolci, la frutta, la verdura, spesso abbastanza striminzita e tristanzuola. Poi c'è la macchina del caffè, c'è il fornetto con i fritti, il pentolone con oden, che è lo stufato giapponese che di solito comincia a uscire verso ottobre, novembre. E poi ovviamente gli alcolici, come le nonne dei combini, cioè le sakaya. Una delle prime sorprese che ho avuto a Tokyo è stata poter fare l'assicurazione della Vespa che avevo comprato all'epoca. Era appena arrivata e avevo la targa e il bollo, però volevo andarci immediatamente e avevo bisogno appunto dell'assicurazione. Sono andato al combini, ho siglato il contratto, mi hanno dato il bollino ed ero pronto a partire. Tra l'altro era una domenica, quindi è stato veramente provvidenziale.
Tempo fa ho letto e ho anche raccontato in una puntata il romanzo La ragazza del convenience store di Sayaka Murata. dove si parla dei lavoratori di questi posti che sono in parte alienati, intruppati. Poi la protagonista è tutta felice di sguazzare in questa alienazione. Il libro è bello proprio per questo. Non c'è un problema di sfruttamento dei lavoratori? Com'è chi lavora in questi posti?
I combini sono il classico ingresso nel mondo del lavoro part-time per i giovani, gli studenti o insomma chi vuole guadagnare qualche yen facendo altre attività. Il lavoro part-time si chiama tra l'altro baito, che viene dalla parola tedesca Arbeit, e si riferisce solo al lavoro appunto non a tempo pieno. Storicamente gli studenti dell'università arrotondano o anche si mantengono lavorandoci e poi magari dopo la laurea passano ad altro. I contratti ovviamente sono meno tutelati rispetto a quelli degli impiegati, insomma, che sono figli della grande mamma della ditta giapponese. E spesso nei combini le mansioni però sono piuttosto impegnative, soprattutto se a farle devono essere dei ragazzi così giovani. Eppure il modello funziona al netto, insomma, di qualche episodio di sfruttamento, però comunque ci sono sempre i sindacati a monitorare e a occuparsi delle condizioni di lavoro. È interessante vedere come i lavoratori stranieri nei combini, assenti quasi totalmente fino a, diciamo, 5 o 6 anni fa, adesso si avvicinano, secondo me, a spanne al 90-95% degli impiegati dietro il banco del combini, soprattutto nelle zone urbane come Tokyo e Osaka. Io spesso mi diverto a indovinare la loro provenienza cercando di leggere le targhette con il nome, però visto che questo nome è sempre traslitterato negli alfabeti sillabici giapponesi, non è sempre facile. Allora a quel punto, preso dalla curiosità, chiedo scusa, di dove sei, e di solito mi rispondono Nepal, moltissimo, poi Bangladesh, India, Pakistan e molti paesi turcofoni dell'Asia centrale come, insomma, Uzbekistan e gli altri stan. I giapponesi, c'è da dire che ammirano molto questi lavoratori stranieri perché capiscono che, essendo arrivati da poco, fare quel lavoro lì in una lingua così ardua, specie da leggere e scrivere come il giapponese, non è facile. Quindi ultimamente stanno riscuotendo un certo rispetto.
Grazie mille a Flavio Parisi, abbiamo parlato di combini. A dopodomani!